Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quaresima è tempo di memoria. È il tempo per pensare e domandarci che sarebbe di noi se Dio ci avesse chiuso le porte. Che sarebbe di noi senza la sua misericordia, che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un'opportunità per ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per domandarci dove saremmo senza l'aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato il 1 marzo scorso, mercoledì delle ceneri, presiedendo la Santa Messa con benedizione in posizione delle ceneri presso la Basilica di Santa Sabina, dunque inizio della Quaresima. Abbiamo riascoltato un passaggio nel quale il Papa definisce questo tempo forte che stiamo vivendo e che ci accompagna fino alla Pasqua. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio al tempo di Quaresima e ne parliamo da una prospettiva sociologica e antropologica. Lo facciamo con la nostra ospite, la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, partendo dall'origine del termine Quaresima.
Beh, il termine Quaresima deriva dal latino quadragesima, che era usato dalla Chiesa dei primi secoli e indicava quel periodo di 40 giorni durante il quale i catecumeni, cioè quelli che si prestavano ad essere battezzati per la prima volta, si preparavano appunto a questa grande cerimonia del battesimo che avveniva la notte della vigilia di Pasqua, quindi segnava la loro nuova vita, la loro rinascita. Il significato penitenziale non è avvertibile fino a dopo il concilio di Nicea nel 325 d.C., che è stato il vero spartiacque del cristianesimo. Dopo questa data acquisì l'attuale significato penitenziale.
Interessante, professoressa, anche la scelta della durata dei 40 giorni per il tempo quaresimale.
Beh, intanto è un numero, questo 40, che ha in tutti i testi biblici il significato dell'attesa e della preparazione e ricorre spesso sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Se vi ricordate, dura 40 giorni il diluvio universale, Mosè trascorse 40 giorni sul Sinai, e gli ebrei passarono nel deserto 40 anni e poi ci sono i 40 giorni di Gesù nel deserto e ancora i 40 giorni che Gesù ha trascorso in terra fra la resurrezione e l'ascensione. Quindi è un numero dalla valenza fortemente simbolica. Però va detto, a proposito di numeri, che in realtà la Quaresima non dura esattamente 40 giorni, anzi nel tempo è stata una cifra abbastanza elastica. Attualmente sono 44, perché? Perché nei primi secoli della Chiesa, e quindi questa è una cosa che è rimasta, non era accettabile fare digiuno e penitenza nelle quattro domeniche, perché la domenica è il giorno dedicato alla gioia e al Signore. Adesso la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri, ricorda le ceneri che si davano ai penitenti, e finisce all'ora nona del giovedì santo con la messa in cena Domini. il rito ambrosiano, quindi a Milano, inizia invece, la fa iniziare la Quaresima la domenica successiva al mercoledì delle ceneri e si conclude col giovedì santo.
Parliamo ora, professoressa, della dimensione sociale del tempo di Quaresima, una dimensione che è certamente cambiata nel corso dei secoli.
Intanto va premesso che nei secoli e per secoli, fino a pochi decenni fa, la Quaresima era il periodo più importante per prepararsi alla più importante festa cristiana, che è la Pasqua. Quindi per secoli collettività grandi e piccole, non importa chi fossero, comunque tutti i cristiani osservavano questi 40 giorni che ricordano la permanenza di Cristo nel deserto, con regole ferree che erano imposte sia dalla Chiesa che dalla società. Quindi era digiuno, divieto di mangiare carne, chiusura dei teatri, luoghi di divertimento. Infatti i teatranti facevano la fame in questo periodo, per questo associavano il viola, che era il colore dei paramenti sacerdotali a Quaresima, con la fame e la disgrazia, da qui la superstizione del viola. E poi infine la proibizione di qualunque festa pubblica o privata. Ora, naturalmente, è evidente sotto gli occhi di tutti che la Quaresima ha abbandonato queste caratteristiche di austerità e di penitenzialità. Certo, chi vuole, ci sono dei consigli, degli indirizzi che la Chiesa dà, ma lo si fa per propria libera scelta e in un contesto sociale che va avanti, scorre senza cambiamento rispetto a qualunque altro periodo dell'anno. Certo, la Chiesa, le parrocchie e molte altre istituzioni religiose organizzano esercizi spirituali, via crucis, incontri di preghiera, ma questi non sono obbligatori né vincolanti. Quindi possiamo dire che oggi l'aspetto devozionale penitenziale della Quaresima è un fatto più individuale e privato che sociale e collettivo.
Una dimensione che però, professoressa, cambia radicalmente e si apre nuovamente al sociale durante la Settimana Santa.
Che riemerge in maniera veramente prepotente la solidarietà sociale e la condivisione di un modus vivendi quaresimale. Quindi tutto quello che non si è visto nella Quaresima si manifesta in modo evidente dalla Domenica delle Palme per tutta la Settimana Santa fino alla Pasqua. Perché? Perché ci sono grandi celebrazioni collettive che coinvolgono tutti gli abitanti di un paese, di una città, di un quartiere, anche di una parrocchia piccola. Quindi si vorrebbe dire che in tutta Italia, ma in tutte le parti del mondo cristiano, in Europa e in America, si svolgono centinaia, migliaia di riti collettivi, molti dei quali sono di origine francescana medievale o fortemente influenzati dalla cultura spagnola. Quindi quasi ovunque si susseguono rappresentazioni sacre, che certo si rifanno al racconto evangelico con qualche libertà, con qualche interpretazione diciamo locale, però ogni comunità si sente protagonista della sua rappresentazione e mette, diciamo così, in scena qualcosa di proprio. Pensate che soltanto in Italia di queste rappresentazioni sacre se ne possono contare almeno 3.000. Quindi è un universo rituale ricchissimo che ha come scena, come teatro all'esterno, cioè le piazze, le strade, che sono i luoghi della collettività.
Quindi una dimensione anche antropologica e sociale, oltre che ovviamente religiosa.
Sì, ha ragione, la dimensione antropologica è molto importante perché tutte queste comunità, indipendentemente dalla loro dimensione, stanno realizzando ed esprimendo al massimo grado la loro coesione sociale, perché la collettività celebra la sua autorappresentazione e mostra la sua fantasia, quanto è bravo a organizzarsi, i mezzi di cui dispone. Perché in queste occasioni, che possono durare mesi di preparazione, di costruzione, la coesione interna di un gruppo è indispensabile. Quindi ogni persona, ogni famiglia deve collaborare in maniera diretta o indiretta. Ecco perché ogni gruppo celebra la sua autorappresentazione collettiva.
E possiamo dire che all'interno delle sacre rappresentazioni della Settimana Santa, quella per eccellenza che coinvolge il maggior numero di persone e che forse anche la più sentita è quella della Passione.
Sì, questa è la più drammatica dal punto di vista anche, come dire, teatrale, scenico. E ovunque si svolgono la commemorazione della passione, della morte di Cristo, il Venerdì Santo, è la rappresentazione più drammatica perché stiamo trattando della morte più drammatica in assoluto, cioè la morte di Dio. Però è una morte che è destinata ad essere sconfitta dalla vita, dalla resurrezione. Quindi tutti i rituali, le cerimonie, le processioni sono sicuramente, dovrebbero essere delle meditazioni su una morte drammatica, ma questa morte drammatica è percepita come un passaggio. Quindi è vero che tutti questi rituali pubblici e collettivi della Quaresima sono caratterizzati da espressioni che richiamano la penitenza, da effigi e da simboli funebri che commemorano la passione e la morte di Cristo, ma, e questo è importante, non sono riti di morte, perché questa morte è percepita come una morte che è garanzia di vita, una vita che verrà celebrata alla Pasqua e che è la speranza di vita per tutti.
Domenica prossima, 2 aprile, Papa Francesco si recherà in visita pastorale a Carpi, in provincia di Modena, una delle città più colpite dal sisma del 2012. E allora, a pochi giorni da questa visita, ascoltiamo l'intervista di Deborah Donnini alla regista e sceneggiatrice carpigiana Liliana Cavani.
Lei ha toccato tante volte nei suoi film la figura di San Francesco, 3 volte. E questo Papa ha voluto chiamarsi Francesco. Sono tanti gli echi della spiritualità di San Francesco presenti in questo pontefice. A lei personalmente cosa la colpisce di più di Papa Francesco?
Il vero particolare è di aver deciso di chiamarsi Francesco, perché la parola Francesco è un manifesto, vuol dire cercare di capire il mondo così come lo capiva Francesco, e quindi questa fratellanza tra gli uomini.
Lei sottolinea questo aspetto della fratellanza quando il Papa, e lo fa più volte, chiede alle persone di custodirsi gli uni gli altri, di custodire gli altri, di custodire il creato. Questa anche è stata la parola chiave della messa di inizio pontificato. Questa parola, secondo lei, è centrale, custodire, fratellanza in Francesco?
Sì, cioè l'idea della fratellanza che unisce uomini e ogni opera del creato è una cosa straordinaria, però è comunque lo stimolo per approfondirla, per diventarne un po' coscienti, quantomeno aprire gli occhi, e questo è importantissimo.
Fra le persone conosciute e nate nella zona ci sono senz'altro anche Don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia, e sua sorella chiamata Mamma Nina.
Uno si è occupato dei bambini abbandonati, la comunità di Nomadelfia e la Divina Provvidenza, così l'ha chiamata la sorella, dove raccoglieva negli anni 30 le bambine figlie di prostitute, bambine di famiglie numerose che non ce la facevano, eccetera. Ed è abbastanza particolare Mamma Nina, perché lei aveva 5 figli, rimase vedova, era famiglia diciamo benestante, e lei chiese ai suoi parenti di occuparsi loro dei suoi 5 figli, perché vedeva troppo bambine maltenute, avviate, ahimè quella vita, una vita triste. All'inizio, aiutata da alcuni amici, fece un'istituzione, chiamiamola così, che è ancora viva a Carpi ed è famosa ed è importante.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima, quinta domenica di Quaresima, ascolteremo un brano dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Siamo nella quinta domenica, dove si continua questo dono della Quaresima dell'anno A che ci dà i testi fondamentali, e siamo nel momento in cui, mentre i catecumeni, o meglio gli eletti, celebrano il terzo scrutinio battesimale, dove si celebra la fede nella risurrezione, ecco, abbiamo il testo della risurrezione di Lazzaro. Noi abbiamo infatti nella prima lettura un testo del profeta Ezechiele che annunzia questa opera. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Che vuol dire? Se noi pensiamo all'aspetto della più nera delle nostre ipotesi, della più triste delle nostre condizioni, che è la condizione fondamentale. Qui siamo con i testi che hanno a che fare con le cose basali della nostra vita. Qui siamo a fronte delle cose più irrisolvibili della nostra sfida di persone. Ecco, certamente, la realtà della morte viene fotografata attraverso questa realtà, il sepolcro. Questa pietra che viene chiusa sull'ultimo capitolo dell'esistenza. Ora, che cosa dice? Qualcosa di pazzesco. Aprire la tomba. Noi come possiamo comprendere una cosa così peculiare? È chiaro, il Signore Gesù risusciterà dai morti di lì a poco, perché ascolteremo il Vangelo di Giovanni nel capitolo undicesimo. Pensare che dal capitolo 13 comincia il racconto dell'ultima cena e siamo poi dentro la realtà della passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Qual è il nocciolo del discorso? Che tutta questa è un'esperienza che è collegata certamente alla realtà ultima, anzi ha il suo fulcro nel fatto che noi andiamo verso la vita, non verso il nulla. Noi andiamo verso qualche cosa che è oltre la tomba, ma c'è un'esperienza da fare. Se il profeta Ezechiele riporta questa parola di Dio, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele, vuol dire che stiamo parlando di una realtà, bene o male, simbolica, immanente, cioè qui, su questa terra. Noi crediamo di poter aprire il nostro animo, il nostro spirito alla vita che va oltre la tomba, perché già su questa terra facciamo esperienza della potenza di Dio su tanti sepolcri, su tante gabbie, su tanti carceri in cui noi possiamo infilarci, trovarci. L'uomo ha la capacità di crearsi tante gabbie. L'uomo si infila nel suo proprio sepolcro. Un po' tutte le persone, presto o tardi, prendono contatto, più o meno consapevolmente, col fatto di essere come ingabbiati dentro qualcosa, dentro ricordi, dentro dolori, dentro recriminazioni, dentro peccati, dentro vizi, dentro incapacità ad andare oltre. Ci si ferma e si è vivi, ma in realtà si è necrotizzati nel profondo dell'essere. Ecco, come si fa questa esperienza? Che è l'esperienza che vediamo in Lazzaro come una luce che illumina i nostri sepolcri di oggi, tutte le cose in cui siamo incapsulati, incistati dentro cose che non sappiamo risolvere. Ecco, Gesù in questo Vangelo va per gradi. Comincia con il fatto che non arriva da Lazzaro quando Lazzaro lo manda a chiamare, o meglio quando le sorelle lo mandano a chiamare. È curioso, certe volte Dio permette che noi arriviamo al fondo. Sì, perché quello che Cristo porta non è un palliativo, è una liberazione autentica. Non è un aggiustare per il momento la tensione delle cose, è essere illuminati radicalmente da quello che succede. Molto spesso sembra che Dio sia così, come pigro, che non parte. Gesù in questo Vangelo appare come uno che, chiamato, non si muove, ha una strana strategia lui, perché lui non vuole risolvere il problema piccolo, vuole risolvere il problema grande, quello radicale. Allora che succede? Succede che ormai Lazzaro arriva fino alla sua morte, arriva fino alla sua nullificazione. Ed ecco, finalmente Gesù parte. Parte quando è sicuro che noi uomini non possiamo fare più niente, perché tanto finché pensiamo noi di poterci organizzare come più o meno dipenda dalle nostre forze, che ci mettiamo lì, facciamo un po' di più, allora ancora Dio sta così, è uno spettatore, ci guarda, finché non siamo convinti che su una cosa non abbiamo più potere, non sappiamo più come risolverla, noi in realtà non ci rivolgiamo veramente a Dio, ma stiamo lì, che speriamo di trovare anche in Lui qualche cosa che ci aiuti. Allora Lui arriva quando è chiaro che se succede qualcosa lo ha fatto Lui. E questa è tutta la realtà delle nostre povertà, dei nostri limiti. Lì dove noi scopriamo che non possiamo decidere oggi risolvo questo, oggi faccio un passo in avanti, no, io sto fermo, non so più come fare. È lì che inizia a dialogare con la sorella del morto, con Marta, che è un po' parte di Lazzaro. È come se questi tre personaggi, Marta, Maria e Lazzaro, fossero un po' un personaggio solo. Marta infatti è un po' la razionalità, è l'operativa, è quella che, come compare anche in altri Vangeli, quella che trova, come dire, trova giusto dialogare. È con lei che inizia a ragionare. Ma può essere che Dio non possa fare niente con me? Ma può essere che sia qui nella mia vita il mio Signore e non mi possa salvare? Il Signore inizia a entrare per quell'apertura. Comparirà poi Maria e Maria piange. Maria non ha da dialogare, non dialogherà con Cristo. Maria è schiantata dal dolore. Ed è molto importante. Il dolore serve tantissimo. Il dolore è uno strumento di dialogo con Dio unico. Nel nostro dolore noi siamo autentici. Nel nostro dolore, finalmente, nelle nostre lacrime, non siamo la nostra maschera, siamo il nostro cuore. Ed è importante arrivare lì al cuore. Ed è interessante come il dolore e il pianto di Maria è contagioso. Sì, perché i sentimenti sono fatti così, si contagiano fra le persone. E allora il dolore di Maria diventa il dolore di Gesù, che però lo eleva, e c'è qualche cosa. Tante volte piangere con il Signore i propri dolori è qualcosa che lenisce, scioglie, sblocca qualcosa di profondo. Quindi rientrerà in ballo Marta, e Marta capirà finalmente, istruita dalle lacrime di Maria, capirà che si deve fidare fino in fondo, capirà che possiamo prendere contatto con il fratello che ormai manda cattivo odore, perché quello che sarà straordinario è che Gesù non ha paura di affrontare il cattivo odore di Lazzaro. Farà togliere la pietra, ed è lì, in questo contatto fra Gesù e la parte malata, la parte morta, necrotizzata, putrefatta dell'essere umano, è lì che l'uomo riceve la vita nuova. Se il profondo del nostro cuore viene finalmente visitato dalla tenerezza di Dio, e in fondo c'è un problema con questa frase, Lazzaro vieni fuori, è come se dicesse, sono delle affermazioni avverbiali un pochino difficili da spiegare, quella frase è: Lazzaro qui da me, subito, vieni qui da me. Ecco, volgersi verso il Signore, capire che il posto del proprio cuore non è dissolversi, farsi ammazzare dalla propria disperazione, ma volgersi verso il Signore, è lì che il Signore entra, è lì che compare una luce nuova, è lì che si riprende a vivere, e la vita si vive in forza del fatto di essere stati finalmente capiti nel proprio dolore, finalmente capiti nella propria povertà.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.